Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Grazie a Vasco Feligini per la parte tecnica, a Luciana Fantini e a Maria Serena Tuglio che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. E un caro saluto anche al collega Davide Dionisi in studio qui a Roma. Grazie Davide, buona giornata sportiva.
Buona giornata anche ai nostri radioascoltatori e buon lavoro, buon inizio di settimana a tutti voi.
Subito un'anteprima di quello che sarà il contenuto di Non Solo Sport, il programma sportivo del lunedì della Radio Vaticana, con il nostro Davide Dionisi. In particolare parleremo di nuoto verso la fine del nostro programma, ma diciamo perché.
Perché è in corso in questi giorni a Roma, Roma Acquatica, una della tradizionale kermesse internazionale di nuoto sincronizzato, nuoto e tuffi, in corso in questi giorni, proprio nella capitale, presso la piscina dello Stadio del Nuoto. Tanti bei risultati da parte degli azzurri. Avremo con noi un collegamento con il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli.
E apriremo anche, daremo uno sguardo anche alle Olimpiadi che stanno arrivando. Ma un altro avvenimento è iniziato in Europa. Il campionato di calcio per nazioni, l'europeo di calcio, così come molti lo definiscono, e per questo io saluto Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, in diretta da Milano sulla Radio Vaticana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
A te Massimiliano, grazie per essere presente. Io direi di iniziare subito, Massimiliano, sì, con i quotidiani sportivi, perché così possiamo poi andare a presentare l'ospite di oggi. Lo annuncio subito, Monsignor Aldo Giordano, che attualmente è il segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Però attenzione, perché il Papa sabato ha nominato Monsignor Aldo Giordano osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Noi abbiamo ospite quindi Monsignor Giordano nella prima intervista con questo nuovo incarico di osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, e parleremo di calcio e di sport, quindi una intervista molto interessante da ascoltare. Vediamo subito i titoli dei principali quotidiani, iniziamo da Tutto Sport. Compromessi d'Italia, Donadoni, due capitani per non decidere, quanti misteri nella squadra anti-Olanda. Corriere dello Sport Stadio, buon viaggio Italia, stasera alle 20.45 inizia il nostro europeo, c'è subito l'Olanda. Donadoni, non vedo l'ora di cominciare, Van Basten, vi batto. Allora, qual è il tuo commento su questa partita di stasera per l'Italia?
Ma è un commento che mi viene subito da fare è che, diciamo, l'Olanda ha molti più problemi di noi, visto che ha perso Babel e Van Persie, che sono due giocatori molto importanti. Noi, da nostra parte, abbiamo questa perdita sicuramente che si farà sentire, che è quella di Fabio Cannavaro, che è stato l'uomo decisivo nella difesa azzurra ai mondiali del 2006, non a caso pallone d'oro per un difensore, che era una cosa che non accadeva appunto da tempi immemorabili. Quindi diciamo che sulla carta siamo sicuramente favoriti. Non capisco tutti questi misteri di Donadoni, il quale sicuramente rispetto a Lippi palesa già una, diciamo, una caratura dal punto di vista della personalità sicuramente un pochino più fragile.
Davide Dionisi, la partita di questa sera, Italia-Olanda.
Beh, è una sfida Van Basten e Donadoni, da due persone, due campioni uniti dalla storia. Vorremmo proprio vedere, andare a vedere quanto di calcio italiano ci sarà nella nazionale olandese e quanto di olandese ci sarà nella nazionale italiana, considerando che i due appunto hanno condiviso questa bella esperienza insieme in Italia, ecco.
Castellani, si parla di affari d'oro per i bagarini in Svizzera, i biglietti sono finiti, pensa che un biglietto per Olanda-Italia si vende in queste ore a 1.000 euro.
Bene, mi meraviglia. Tra l'altro poi la Svizzera e l'Austria sono molto vicini anche all'Italia, che è un paese dove esiste un bagarinaggio professionistico da decenni, quindi diciamo che poi tra l'altro negli europei penso che si scatenino tutti i bagarini del continente, quindi è normale che ci siano queste aste assurde che però vanno a svantaggio del tifoso vero, che ha pagato in anticipo, ha pagato un prezzo sicuramente che era appunto quello necessario e non questi qui assurdi dei 1.000 euro di cui si parla in queste ore.
Davide Dionisi, fa un po' impressione parlare di bagarinaggio in Svizzera e in Austria, perché alcuni corrispondenti ci dicono che alcuni bagarini sono locali, sono svizzeri, altri sono napoletani che vivono da molti anni in Svizzera.
Evidentemente abbiamo esportato anche questa parte di noi. Certo che fa un po' impressione, considerando che colpisce il fatto che la Svizzera e l'Austria sono sempre state modelli all'interno del sistema europeo, non solo dal punto di vista appunto calcistico, ma anche come stile di vita, ecco.
E i biglietti, tra l'altro, sono in vendita in queste ore anche su eBay. Castellani.
Beh, ti ripeto, si tratta di un'asta assurda. In questo caso, diciamo, siamo veramente al di fuori della legalità. Penso che però la Svizzera e l'Austria si siano attrezzati con dei servizi d'ordine talmente forti. Sentivo che ieri addirittura già ai minimi cori razzisti da parte dei tifosi tedeschi nei confronti di quelli polacchi ci sono stati degli arresti, quindi penso che bloccheranno anche questo fenomeno da qui alla fine degli europei.
Tra l'altro è iniziata anche, sportivamente parlando, una caccia alla Grecia. Ecco, voi Castellani da Milano, Dionisi qui a Roma, pensate che la Grecia possa ripetere l'impresa dell'ultimo europeo?
Ma io penso che sia stato veramente un fatto molto isolato quello della vittoria degli europei della Grecia, che tra l'altro non è una caratura tecnica tale da potersi ripetere. Non è detto però che non ci possa essere un'altra sorpresa, perché abbiamo visto già che è stato un inizio all'insegna dell'equilibrio e potrebbe emergere anche in questo caso una sorpresa dell'ultima ora che in questo momento non riusciamo magari ad individuare in maniera precisa.
Dionisi.
Ugualmente sono d'accordo con il collega, ma la Grecia non la inserisco nell'alveo delle grandi in questo momento. Più che altro invece come sorpresa, almeno in queste prime gare che abbiamo visto, c'è il Portogallo sicuramente.
Proviamo a fare un pronostico come redazione sportiva della Radio Vaticana, Castellani, e anche come redazione sportiva di Avvenire, le favorite lasciando fuori l'Italia.
Ma lasciando fuori l'Italia, che tra l'altro io non ho le stesse sensazioni positive del mondiale, di questo mi assumo responsabilità, di questa profezia non proprio positiva.
Vedremo stasera con l'Olanda.
Ecco. Ma no, ma nel girone può andare, ma poi forse potrebbero emergere dei problemi. Io vedo molto bene, come diceva anche Dionisi, il Portogallo, che è una squadra ormai cresciuta, che è tra le prime quattro realtà mondiali, anche mondiali, ha un ottimo allenatore come Scolari, che è veramente una sorta di trascinatore.
Un Portogallo un po' alla brasiliana, possiamo dire.
Un Portogallo assolutamente alla brasiliana, con un grandissimo spirito però di sacrificio europeo, quindi il Brasile europeo è sempre stato il Brasile più forte. E poi credo che questa Germania, che non è una squadra stellare, ma che ha 3-4 giocatori di buona qualità e soprattutto la solita grinta e determinazione dei tedeschi che sanno arrivare fino in fondo, può diventare una squadra molto pericolosa.
Dionisi.
La concretezza della Germania ma mi ha veramente convinto ieri, e quindi al di là della sorpresa del Portogallo vedo la Germania dopo l'Italia. Comunque.
Quindi le nostre favorite, diciamo, Italia, Portogallo e Germania. Siamo tutti d'accordo?
Sì, io penso che invece ci possa essere un ritorno a sorpresa in questo europeo della Francia.
Vedremo.
Penso che il ruolo dell'Italia lo giocherà la Francia.
Vedremo. A questo punto andiamo a vedere anche quello che sul piano dei valori rappresenta un campionato di calcio europeo in corso da sabato. Per questo noi salutiamo Monsignor Aldo Giordano, attualmente segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, ma nominato dal Papa sabato scorso osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, quindi persona adatta proprio a fare un commento generale sui valori dello sport in Europa. La linea a Monsignor Aldo Giordano, buona giornata.
Buona giornata a loro.
Innanzitutto auguri per questo nuovo ruolo di osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Qual è il suo stato d'animo e le sfide che secondo lei è chiamato ad affrontare?
Naturalmente questi incarichi suscitano sempre all'inizio una sorpresa, poi mi sono reso conto che in questi 13 anni come segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa ho potuto maturare naturalmente un'esperienza europea grazie all'incontro con tantissime persone della Chiesa a livello ecumenico, anche a livello di governi, e allora credo sia significativo che questa esperienza, per me anche bello, possa restare a servizio dell'Europa e della Chiesa in Europa, e quindi ecco, sono contento della fiducia che ho trovato nei miei confronti e ho la speranza di poter fare un servizio umile ma significativo.
Monsignor Giordano, in questi giorni in Europa si giocano i campionati di calcio, un'occasione di incontro tra stati e persone. Lei come giudica lo sport e il calcio in questa particolare situazione come elemento di unificazione e di integrazione dei popoli europei?
Sì, certamente è un fattore di unità, lo si vede nel fatto che attorno a questo evento europeo si radunano i gruppi, si radunano le culture diverse, si radunano le nazioni, c'è la presenza negli stadi oltre le ideologie, oltre gli schieramenti, e quindi certamente lo sport in genere e questo evento è un fattore di incontro tra i popoli, bisogna riconoscerlo. Perché questo? Io credo che uno è che appartiene all'uomo il fatto del giocare, e quindi questo aspetto di gioco, questo aspetto di festa legato al gioco appartiene all'umanità. È una dimensione della vita, cioè noi uomini abbiamo bisogno di crearci questi spazi di, chiamiamolo, di illusione, di sogno, di magia, di leggerezza, che probabilmente richiama in noi l'infanzia, cioè sono i bambini che giocano, e questa dimensione dell'infanzia è dentro la persona umana, e quindi è importante che ci siano degli spazi dove in qualche maniera ritroviamo questa infanzia che è più libera anche rispetto agli altri. Il gioco è anche certamente uno spazio per sublimare le passioni, ecco, si può perdere e normalmente poi si può dire era solo un gioco, ecco la serietà della vita non era coinvolta. C'è un aspetto educativo naturalmente nello sport, perché richiede allenamento, richiede gioco di squadra, richiede conquista, richiede capacità di perdere anche, no? D'altra parte dobbiamo riconoscere che lo sport attuale ha anche molte malattie che vanno radicalmente curate. Io penso, quando in questi giorni vedo il campionato europeo, mi domando anche come si concilia la mole di denaro che viene usata qui per i giocatori, eccetera, con il problema della fame che discutiamo in questi giorni. Non so se c'è una sensibilità e una capacità di poter legare anche i temi, cioè se fossimo capaci di dare delle testimonianze, degli esempi in questo senso, siamo capaci di girare parte del denaro adesso per le persone che soffrono talmente fino a morire di fame. Oppure pensiamo allo scandalo legato alla salute, fenomeni di doping, fenomeno delle sostanze proibite, che secondo me è soprattutto pericoloso per i ragazzi e i giovani, perché i ragazzi e i giovani vedono un modello in questi protagonisti dello sport, ed è triste pensare che poi anche a livello di giovani, di ragazzi che non fanno uno sport a livello così di lavoro, diciamo, poi però sono influenzati anche in questi capitoli. Oppure pensiamo a tutto il capitolo della violenza, questa è un'altra malattia che va curata. Lo sport dovrebbe essere il luogo dove l'umanità è oltre la violenza, appunto perché ha una dimensione di gioco, di leggerezza, e invece purtroppo dobbiamo dire che abbiamo questa dimensione. Come attorno a un evento come il campionato europeo anche si parlano di altri commerci molto tristi, e possiamo ancora citare una volta purtroppo il commercio sessuale. Questo non fa parte della vocazione del gioco, ma fa parte appunto delle malattie della nostra cultura. Se fossimo capaci a contribuire a liberare il gioco e renderlo veramente gioco, allora credo che è un enorme contributo per le persone e un enorme contributo all'incontro tra le persone.
C'è anche la questione violenze negli stadi, lei l'ha accennata. Di fatto però, almeno stando alle prime partite del campionato di calcio europeo, tifosi di squadre opposte stanno insieme, senza divisioni, all'interno di uno stadio a tifare per la propria nazione. Questa è una bella immagine che ci sta arrivando in queste ore dalla Svizzera e dall'Austria, dal campionato europeo di calcio.
Questa è una dimensione simbolica veramente molto bella, e ci auguriamo che duri e cresca durante tutto il campionato. Io ho l'impressione che tutte le notizie che riceviamo attorno alle violenze da quelle che succedono nelle case, a quelle che succedono tra i giovani in città, a quelle che succedono nelle scuole, fino alle grandi, terribili violenze legate a terrorismo, eccetera, ecco, stia stancando l'umanità. E se fosse vero che il campionato europeo lanciasse un piccolo segnale di dire siamo stanchi di tutte queste violenze, possiamo ancora sederci l'uno accanto all'altro, questo sarebbe un bel messaggio. L'umanità in fondo non ama la violenza, e quindi noi dovremmo poterlo dire, e se il campionato europeo lo potrà dire, credo che sarà significativo.
L'UEFA, che gestisce il calcio a livello internazionale, in questo caso a livello europeo, vuole limitare la presenza di giocatori stranieri nelle singole squadre di club a non più di 5-6. L'Unione Europea non è d'accordo e non vuole porre limiti. Lei cosa ne pensa?
Cioè, anche per questo fatto credo che dobbiamo conciliare due tendenze. Io non ho una risposta tecnica perché non sono competente su questo, però direi, da una parte in Europa si sente l'esigenza di salvare le identità, la ricchezza delle singole tradizioni, e questo porterebbe a dire che in ogni squadra nazionale o locale è importante che rimanga la presenza di questa tradizione. allora che esprima il fatto delle tradizioni locali o nazionali. D'altra parte siamo in un mondo che ha un mescolamento di popoli, di culture, di razza, e quindi altrettanto credo interessante far vedere che nelle singole squadre nazionali e locali ci sia una significativa presenza di persone di altri paesi. Questo è un segno di com'è la storia attuale, di come va il mondo attualmente. Siamo in un'epoca di mobilitazione e quindi possiamo creare, le nostre squadre siano anche laboratori significativi sia di località, di identità, sia di integrazione tra culture e popoli diversi.
C'è una dimensione di sportivo, di tifoso di Monsignor Giordano?
Io abito in Svizzera e quindi mi sento oggi legato anche alla Svizzera, però sono italiano, quindi tifo per l'Italia, però forse il tifo migliore è che veramente sia un evento europeo di pace e di festa.
E noi ringraziamo Monsignor Aldo Giordano, da sabato nominato dal Papa osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Castellani, dalla redazione di Avvenire a Milano, un commento sulle parole di Monsignor Aldo Giordano. C'è molta carne al fuoco, il fatto del denaro, della mole di denaro che in questo momento è concentrata sul campionato europeo rispetto a gente che muore di fame. Il commercio sessuale, un tema già visto per i mondiali in Germania.
Abbia toccato tutti i problemi fondamentali, appunto dall'eccesso di denaro, nel momento in cui si sta giocando l'europeo. La notizia più importante che circola è quella del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United e al Real Madrid per 90 milioni con quasi 20 milioni di euro di ingaggio all'anno, che sono delle cifre secondo me abbastanza immorali. Oltretutto poi ha toccato il tema che spesso viene un attimo tenuto sotto traccia, che è quello del doping, perché non dimentichiamoci che nel calcio c'è stata una campagna molto forte, ma poi tutto è ritornato a un silenzio abbastanza preoccupante, ma esiste ancora un fenomeno abbastanza forte di somministrazione di farmaci, anche perché gli impegni sono talmente ravvicinati che è impossibile che un calciatore, anche professionista, riesca a reggere questo impatto così forte.
Davide Dionisi, da Roma.
Il passaggio che più ha colpito è stato sicuramente quella della squadra laboratorio, quella di vedere all'interno appunto di un team più culture integrarsi pur mantenendo una sorta di identità. Questo proporre un dialogo addirittura interculturale all'interno di una stessa squadra è stato un passaggio molto bello di Monsignor Giordano.
Tra l'altro, e chiudiamo il commento all'intervista di Monsignor Giordano, il tema della violenza, l'umanità è stanca della violenza e lui si augura che dal campionato europeo di calcio venga un messaggio di pace. Vediamo effettivamente le persone di diverse squadre sedere insieme negli stati svizzeri e austriaci. C'è stato l'episodio però di un presunto razzismo, di cori offensivi dei tedeschi verso i polacchi. Questo è un vecchio problema della storia europea che purtroppo nel calcio torna fuori abbastanza regolarmente. Castellani.
Diciamo che il servizio d'ordine, come ti dicevo, sta lavorando molto bene, però purtroppo anche la stessa Austria comunque non ha dei grandissimi rapporti dal punto di vista delle tifoserie con quella tedesca, così come gli ultra croati sono visti diciamo come delle possibili minacce. Quindi diciamo che speriamo che sia il calcio lo spettacolo che faccia da deterrente contro certe azioni che possono scatenarsi da gruppi chiaramente isolati, ma che comunque esistono all'interno del campionato europeo.
E a questo punto lasciamo sullo sfondo il campionato di calcio europeo in corso in Svizzera e in Austria. Vi ricordo questa sera la partita tra Italia e Olanda alle 20:45 in diretta su Rai 1. Vedremo quindi l'esordio italiano, ma cedo la parola a questo punto a Davide Dionisi per parlare di nuoto.
Grazie Luca, dunque non solo calcio nel consueto spazio del lunedì, ma largo anche alle altre discipline che tanto lustro hanno dato e continuano a dare anche al nostro paese, prima tra tutte il nuoto. Parliamo oggi della 7ª edizione di Roma Acquatica, la tradizionale kermesse internazionale di nuoto sincronizzato, nuoto e tuffi in corso in questi giorni nella capitale, presso la piscina dello Stadio del Nuoto. Oltre alle gare tradizionali, tra le novità di quest'anno, anche un convegno internazionale sulla cultura, sicurezza acquatica e l'esercitazione di interventi di salvataggio e soccorso a mare. Ricordiamo che Roma Acquatica conta su 4 appuntamenti, il 26esimo Roma Sincro, il 46esimo trofeo Sette Colli di Nuoto. Proprio ieri il nostro Magnini ha vinto la finale dei 100 stile libero davanti al francese primatista del mondo Bernard. Il campionato nazionale a squadre, il 14esimo Grand Prix Fina di Tuffi. Insomma, un test molto importante in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, primo tra tutti le Olimpiadi di Pechino. Ma vediamo un po' come sta andando per i nostri colori. Abbiamo raggiunto il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Buongiorno, presidente.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Presidente, insomma, la Filippi abbassa il primato italiano degli 800 stile libero, Beni stabilisce quello dei 200 farfalla. Le vittorie di Boggiato nei 400 misti e Cassio nei 200 stile libero, Cavallino super nei 200 farfalla, poi ieri Magnini nei 100 stile libero e la Pellegrini fa la sua quarta prestazione di sempre. Mi sembra che siamo sulla buona strada per ottenere risultati a Pechino, presidente.
Vi stavate dimenticando anche Corbertardo, che ieri ha frantumato il record dei 1500 stile libero, giungendo alla decima prestazione mondiale di ogni epoca e che quindi ha coronato anche lui questo veramente importante trofeo internazionale, che è giunto alla 46esima edizione. Riscontri molto positivi, una cornice stupenda che è quella del Stadio del Nuoto del Foro Italico, che vedrà il prossimo anno anche cimentarsi tutto il nuoto mondiale nei campionati del mondo appunto di Roma del 2009. Una manifestazione, quella di quest'anno, ricca di campioni, che è diventata poi il test ultimo a livello internazionale prima delle prossime Olimpiadi di agosto, quindi grande successo e grande soddisfazione.
Ecco Barelli, Roma Acquatica riserva ogni anno sempre nuove sorprese per gli appassionati del nuoto, ma quali sono le novità di questa edizione?
Ma diciamo che la novità di questa edizione è che si svolge veramente ormai due mesi prima dell'appuntamento olimpico. Molti grandissimi campioni, il campione del mondo, il recordman del mondo dei 100 stile libero francese Bernard, il recordman del mondo dei 50 stile libero australiano Sullivan, e così ancora tantissimi altri campioni sono venuti anche a testare proprio la vasca, che li vedrà impegnati fra 14 mesi ai prossimi campionati del mondo.
Ecco, a proposito dei campionati del mondo, ne approfittiamo per chiederle a che punto è la macchina organizzativa.
Ma la macchina organizzativa sta procedendo. Dire che manifestazioni di questo genere si organizzano con facilità e senza problemi sarebbe dire una bugia, ma insomma siamo fiduciosi di arrivare in fondo per dare un grande spettacolo. Va sottolineato che saranno oltre 170 i paesi presenti a Roma dal 18 al 2 di agosto del prossimo anno. Circa 2.500-3.000 atleti impegnati, oltre che nel nuoto, nella pallanuoto maschile e femminile, nei tuffi, nel nuoto sincronizzato ed nel mare di Ostia, nel Lido di Roma, nelle prove in acque libere, che sono le maratone del nuoto, 5.000 metri, 10.000 metri e 25 chilometri. Quindi una manifestazione veramente enorme. Aspettiamo oltre 100.000 spettatori nell'ambito dei 15 giorni e quindi un avvenimento, penso che dopo le Olimpiadi del 60 di Roma, dopo i mondiali di calcio e probabilmente anche di atletica leggera di qualche di 15-10 anni fa, ecco, io credo che sia la manifestazione più importante come dimensioni e come complessità organizzativa.
Grazie presidente, noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori i prossimi appuntamenti di Roma Acquatica. Oggi c'è la finale del campionato a squadre di Serie A, la Niene difende lo scudetto, e dal 13 al 15 giugno prossimo il Grand Prix di Tuffi, quindi appuntamento alla piscina del Foro Italico a Roma. Ringraziamo il presidente Barelli per il suo contributo, con la promessa che sarà ancora nostro ospite magari per commentare altri successi del nuoto azzurro. Luca.
Grazie
al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli. Castellani, dalla redazione di Milano, di Avvenire, a chiudere la Formula 1, la doppietta BMW, ma per la prima volta un pilota dell'est polacco vince una gara di Formula 1.
Sì, mi fa molto piacere anche ricordare questo, perché Kubica è stato un pilota al centro dell'attenzione per un incidente incredibile, al quale per sua stessa ammissione si è salvato miracolosamente ed è riuscito a trovare la vittoria in quello stesso circuito e soprattutto poi ancora una volta rimandando il suo pensiero a quello di Carlo Wojtyla, al quale il Papa Carlo Wojtyla, il Papa Giovanni Paolo II, al quale era molto molto legato.
Infatti, diciamo, anche ieri
dello sport e anche diciamo di un uomo di grande fede.
Anche ieri Kubica ha ricordato proprio la figura di Giovanni Paolo II in questa vittoria, la prima di un pilota dell'Est in un Gran Premio di Formula 1. Castellani, grazie, l'appuntamento è a lunedì prossimo.
Grazie.
Buona partita dell'Italia questa sera ai campionati europei di calcio.
Anche a voi, grazie.
Grazie, noi ci fermiamo qua. Davide Dionisi, un ben ritrovato e a risentirci prestissimo negli spazi sportivi della Radio Vaticana. Ringrazio anche i colleghi Vasco Felligini, che per la parte tecnica mi ha accompagnato, con Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi è tutto per lo sport. La linea torna alla regia.